Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
La vita è sogno? Il sogno è realtà? Noi in quale dimensione vorremmo vivere? In quale dimensione viviamo? In quale dimensione vorremmo esistere? Forse in una dimensione, in un mondo surreale? Mondi surreali, campi magnetici è il titolo dell'edizione di quest'anno degli eventi letterari Monte Verità, che sono in corso ad Ascona, sono iniziati il 21 marzo e continuano fino a domani, domenica 24 marzo, e noi avremo il piacere di avere proprio qui con noi ad Alice, nostra ospite, Marion Poschmann, scrittrice freelance che vive a Berlino, originaria di Essen, classe 1969, che ha vinto già diversi premi e in italiano. Tra le sue opere è uscito il romanzo dal titolo L'isola dei pini, tradotto e pubblicato da Bompiani, e nel frattempo in Germania è uscito anche il suo romanzo Coa der Erinien per Surkamp, che però in italiano non è ancora uscito. Ma proprio di questo romanzo Marion Poschmann parlerà tra poco agli eventi letterari Monte Verità, e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarla qualche giorno fa, e dunque per chi di voi all'ascolto non è ad Ascona in questo momento, la possibilità dunque di ascoltare e di conoscere questa autrice grazie al nostro incontro, alla nostra chiacchierata qui su Rete 2. Non soltanto Marion Poschmann, non parleremo soltanto delle Isole dei Pini o del Coro delle Rinni, ma noi parleremo quest'oggi anche di Joseph Conrad. Lo faremo con Giuseppe Mendicino, autore del volume Conrad, una vita senza confini, uscito per la Terza. E dunque ancora una volta qui ad Alice parleremo di grande, grande letteratura, perché Giuseppe Mendicino ripercorre non soltanto la vita, naturalmente molto sfaccettata, molto ricca, anche molto complessa di questo autore, ma ci racconta e va a fondo anche di quelle che sono state le sue opere, non soltanto quelle principali, ma magari anche quelle minori o quelle meno conosciute. Intanto un buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati qui ad Alice, al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica Mauro Benzoni, e come di consueto inizieremo la nostra puntata con il contributo di Mirador, quest'oggi a cura di Jara Khan, che ci porterà sull'isola di Trinidad nel Mar dei Caraibi. Allora ascoltiamo insieme Mirador e poi la musica di Rete 2 e poi l'intervista con Marion Poschmann e a seguire Giuseppe Mendicino.
Oggi parliamo di eredità, l'eredità. Le eredità non si presentano sempre nella forma di un ricco bottino di guerra. A volte le eredità sono tutto ciò di cui avremmo voluto fare volentieri a meno. E il difficile rapporto con ciò che ti viene trasmesso in termini di valori e di destino di un cammino è il fulcro del libro scelto per voi in questo mese, Quando avevamo le ali, di Ayanna Lloyd Bambo, edito dai Naudi. Sono Jara Khan e quest'oggi vi porto a Port Angels, sull'isola di Trinidad, nel Mar dei Caraibi. Tanto per cominciare, a Port Angels succedono cose misteriose e oscure, specialmente nei posti dove nessuno ama guardare. Ma soprattutto i morti finiscono al Fidelis, il cimitero monumentale più grande della città. Port Angels è un via vai di clacson, rum, cibi piccanti, profumo di pesce fritto. È una città in cui si vive fin troppo intensamente per pensare ad una cosa come la morte. I vivi stanno coi vivi e i morti stanno coi morti, e così vorrebbe la regola. Ma Port Angels è abitata da strani personaggi e i confini, si sa, possono essere sempre attraversati se si conosce la strada giusta. Sul punto più alto della città, una collina, su cui giace una vecchia casa abitata da donne inquietanti e strane, l'autrice Ayanna Lloyd Bambo decide fin da subito di darci una visione dualistica della realtà della città, quella abitata dalla gente normale, che vive di espediente, che si attacca all'esistenza, e quella di coloro i quali sanno comunicare con l'aldilà. E l'autrice sceglie di raccontare la paura della morte e la realtà della vita nella forma antica di una storia d'amore, dove due giovani, le cui vite non potrebbero deragliare su binari più distanti, si incontrano per volere del destino. Gigi de Saint Bernard appartiene ad una stirpe di donne obbligate a dialogare con i morti, mentre Immanuel Darwin è un giovane che finisce con il trovare lavoro solo nel cimitero del Fidelis, luogo che la sua religione Rastafari gli vieterebbe di frequentare. Le storie d'amore sono sempre storiografie delle differenze. Ci si ama nel momento in cui si naviga nelle differenze, e a volte le verità, i bisogni e i traumi che ereditiamo dai nostri antenati coesistono in un sentimento che troppo spesso viene raccontato come solitario. Agli antipodi di questo libro, che non ha affatto il sapore di un romanzo d'esordio, ma la postura di un'opera con un'ossatura tutt'altro che fragile, Ayanna Lloyd Bowe mette in scena due giovani un po' sfortunati e stanchi, chiamati alla realizzazione di un amore sul quale gravita questo stormo di uccelli sacri, simboleggianti la fine della vita. Non siamo abituati all'idea di una morte vitale, ma qui tale è il suo carattere, che attinge i suoi particolari tratti dalla tradizione della diaspora africana, dove la vita continua e i morti preferiscono il rum ai fiori di plastica. L'influenza di Charles Dickens è potente ed è inaspettata, e l'uso del realismo magico perfettamente inchiodato ad una realtà autentica, a cui non faremo fatica a credere. Come gli avvoltoi che scortano le anime dei morti nell'aldilà, il romanzo di Ayanna Lloyd Bowe prende il volo e si libera nell'aria. Quando avevamo le ali. Buona lettura e a presto. Mirador.
Chien de vie, chien de vie, mais par où me fais-tu passer? Chien de vie, chien de vie, chien de vie, moi qui n'avais rien demandé. Oh, chien de vie, chien de vie, chien de vie, mais par où me fais-tu passer? Chien de vie, chien de vie, chien de vie, moi qui n'avais rien demandé. Comme s'il fallait tout oublier, à chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe en faisant semblant qu'on est pressé. En slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée. Celle des autres, celle du monde qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de seconde. Et donc dans lequel on est placé, hein? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. S'immuniser pour un nouveau pouvoir se fondre dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groggy, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété qu'il nous faudrait apprivoiser. Hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Comme s'il fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer, alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé. Même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, oh. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Comme s'il fallait tout essayer, toutes celles qui passent sur la route et toutes les déshabiller pour s'économiser du doute qu'on aurait voulu y goûter. Juste un petit peu, juste quelques gouttes, pas trop pour pas s'habituer, assez pour fracasser son plus plein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé à. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé.
Marion Poschmann, la mia prima domanda si collega al tema degli eventi letterari Monte Verità di quest'anno. Il tema è mondi surreali, campi magnetici e mi chiedevo come si inseriscano lei, o meglio i suoi lavori, in questo programma, se si inseriscono affatto. Insomma, lei cosa ne pensa a riguardo?
Ich glaube schon, dass meine Werke in das Thema passen, also
Credo che i miei lavori si inseriscano nel tema. In particolare il titolo Campi magnetici mi ha subito colpito perché nei miei libri i personaggi sono spesso legati tra loro da una sorta di corrente sottile. In particolare nel mio ultimo libro, Coro delle Rinni, per ora uscito solo in tedesco, questo concetto si manifesta in modo particolarmente evidente. Al centro della narrazione ci sono tre figure femminili, tre amiche, che apparentemente e superficialmente non sembrano andare così d'accordo. Si conoscono da tempo, ma il loro rapporto è spesso segnato da attriti, gelosie e altre dinamiche femminili non così positive. Tuttavia c'è una sorta di sottile legame di affinità anche con la madre di Matilda, che ha un ruolo importante. Per me questo è come un campo magnetico, una strana forza attrattiva che non si vede in superficie, che non si può davvero spiegare, ma che è presente e possiede una grande potenza.
Ecco, a questo proposito mi viene in mente che anche nel suo romanzo precedente, L'isola dei pini, viene posta la domanda. E la domanda che solleva in particolare è questa: la vita è un sogno o è realtà?
Ja, tatsächlich, das geht dann vielleicht in Richtung dieses Surrealismus.
Sì, esattamente. Questo forse si avvicina al tema del surrealismo. Mi interrogo sempre sulla questione della realtà. Cos'è effettivamente la realtà? E quali sono i criteri di definizione? Ad esempio, il sogno è generalmente considerato qualcosa al di fuori della normale realtà e allo stesso tempo fa parte della vita. Quindi questo genere di, come posso dire, di diverse qualità nella realtà. Questo mi interessa molto. E la letteratura fa parte di questo. È un ambito che si svolge solo nella mente.
Beh, molto bello questo concetto di diverse qualità della realtà, ovvero pensare alla realtà con diverse sfaccettature, diverse qualità, come l'ha espresso ora. E questo di nuovo mi fa pensare alle sue opere, in particolare mi fa pensare al personaggio di Matilda, che noi ritroviamo sia nell'Isola dei Pini, sia nel Coro delle Rinni, che come lei diceva è uscito soltanto in tedesco. Ma insomma, i due romanzi si svolgono in parallelo, uno è la continuazione dell'altro, oppure il nome, lo stesso nome del personaggio Matilda è solo casuale? Come funzionano i due romanzi?
Die zwei Romane funktionieren so, dass sie eigentlich als zwei unabhängige Bücher gelesen werden können.
I due romanzi funzionano in modo tale che possono essere letti come due libri indipendenti. Tuttavia c'è una connessione attraverso il personaggio di Matilda. C'è la stessa situazione di partenza. In Le Isole dei Pini inizia con un sogno di Gilbert Sylvester. Sogna che sua moglie lo tradisce e, a causa di questo sogno, si allontana dal suo matrimonio. Parte, lascia la sua casa, viaggia in Giappone dove affronta e vive diverse avventure. E ora, in questo romanzo, Il coro delle Rinni, la moglie Matilda si trova praticamente nella stessa situazione, ma vista e vissuta dalla sua prospettiva. Suo marito, che però in questo romanzo non viene nominato, è improvvisamente scomparso in modo inspiegabile. Non ha dato spiegazioni. È scomparso all'improvviso e lei si trova lì, costretta ad affrontare improvvisamente questa situazione completamente nuova.
Ecco, pensando proprio al rapporto tra Matilda e il marito, quello che risulta molto chiaro, che si evince, è che quando i due, nei pochi casi, cercano di comunicare tra loro, alla fine in verità non riescono. Partono sempre da presupposti diversi, ci sono come dei misunderstanding e poi, insomma, le comunicazioni muoiono lì con tutti i vari punti interrogativi del caso.
Ja, es gibt zwei, glaube ich, Telefonate, die aber sehr schlecht laufen.
Sì, ci sono due, credo, telefonate che vanno molto male e in cui praticamente non si ottiene nulla da entrambe le parti. E poi l'uomo scrive delle lettere, digita qualcosa sul suo telefono, ma per quanto riguarda queste lettere non si sa esattamente se siano interne o esterne, se queste lettere vengano effettivamente inviate o se siano solo rivolte e scritte interiormente alla moglie. Questo è un po' il colpo di scena della storia, che tiene sospeso questo contatto, ma che comunque fa sì che il coniuge rimanga sempre il destinatario dei desideri, delle speranze, delle comunicazioni.
Sì, e questo ci porta di nuovo, insomma, al tema del sogno e della realtà. Sogno o sondesto, insomma, come si suol dire. A volte non si sa esattamente da lettori, effettivamente da lettrici, se ci si trova nella realtà oppure se quello che ci sta raccontando è un sogno. Direi che non è sempre chiaro, e questo sin dall'inizio del romanzo.
Ja, es sind fließende Übergänge vielleicht.
Sì, ci sono transizioni fluide, forse. Capita spesso di svegliarsi dopo un sogno molto intenso e di non sapere esattamente cosa sia effettivamente valido e quale realtà adesso sia quella giusta, per così dire. E questa sensazione è qualcosa che voglio promuovere anche nei miei libri, che le transizioni siano effettivamente fluide.
Ecco, entrando nel vivo della storia, restiamo ancora a questo suo precedente romanzo, L'isola dei Pini, che poi è stato anche tradotto da Bompiani. L'inizio del romanzo, subito l'incipit, insomma, è molto forte, molto diretto. Subito all'inizio si dice che il marito, appunto, aveva sognato che sua moglie lo tradisse, questo lo abbiamo detto prima. Ma poi c'è questa descrizione che mi ha molto colpita e volevo chiederle come è arrivata, insomma, ad avere questa idea, a scriverla. Ed è la descrizione dei capelli neri di Matilda che si estendono accanto al marito sul cuscino, che sembrano i tentacoli di una medusa malvagia inzuppati di pece. Ecco, come le è venuta questa immagine?
Oh, das ist schwer zu ricostruieren. Also,
È difficile da ricostruire. In verità è un'immagine relativamente forte, ripensandoci ne sono convinta ancora adesso. Ho più volte trattato il tema delle meduse nei miei libri. Questo è un po' un leitmotiv che compare in molti dei miei lavori. Questi tentacoli di medusa sono lì dentro. Ovviamente questa donna dai capelli neri indica la medusa Gorgone, la donna dai capelli di serpente e dallo sguardo pietrificato. E questo è fondamentalmente un motivo che viene poi ripreso nel coro delle Rinni.
Ecco, allora, riprendendo i due romanzi, mettendoli davanti a noi come in parallelo, dunque l'Isola dei Pini e il Coro delle Rinni, dicevamo prima che c'è questa continuazione nei personaggi. E poi c'è quest'altra cosa, che mentre nell'Isola dei Pini sono presenti figure maschili, cioè quindi il romanzo è preponderantemente maschile, nel secondo invece gli uomini quasi non compaiono, lo dicevamo prima, invece i protagonisti sono le donne. Ma insomma, questa cosa è stata intenzionale, è stata un po' una rivincita che lei ha pensato, primo romanzo, come dire, l'ho dedicato alle figure maschili, ora nel secondo voglio, insomma, cambiare tutto?
Ja, eigentlich schon. In den Kieferninseln, ja, da geht es.
Sì, in effetti è così. Nelle Isole dei Pini, sì, il focus è su Gilbert Sylvester e il suo compagno di viaggio Yosa, lo studente giapponese. Tranne che nella prima scena Matilda passa completamente in secondo piano, quindi non appare quasi più nel libro che parla di questi due uomini e di ciò che sperimentano. E ho voluto dare un seguito con un libro in cui le donne effettivamente appaiono al centro e agiscono, sono attive, sono protagoniste. E poi succede che il marito aleggia su tutto, su questa costellazione, come un'ombra, senza venire mai menzionato nemmeno per nome.
Adesso invece una curiosità, una domanda un po' personale, perché mi ha incuriosito il passaggio nel romanzo dell'Isola dei Pini dove si dice che i paesi si differenziano, i paesi del caffè e i paesi del tè, e i personaggi di questo libro sembrano prediligere i paesi del tè. Allora intanto le volevo chiedere, ma lei è più un tipo da tè o da caffè?
Also ich bin ganz klarer Tee-Typ, ich trinke nie Kaffee.
Sono decisamente una persona da tè. Non bevo mai caffè, solo tè.
Ecco, questo adesso l'avrei quasi detto, l'avrei quasi intuito. Ma allora come mai, da che cosa deriva questa sua passione, questa sua predilezione più per il tè e non per il caffè?
Beh, mi sento molto più legata ai cosiddetti paesi del tè. Quindi Giappone, Cina, Asia orientale. Mi piace molto. Nelle terre del caffè non vado spesso. In realtà non mi piace affatto il caffè e mi piace molto il tè. Ed ero praticamente una solitaria nella mia famiglia, l'unica a non amare il caffè. Mentre tutti bevevano solo caffè, io bevevo solo tè. Sì, è stato attraverso il tè che ho iniziato a interessarmi davvero a questi paesi. La cultura del tè, la cerimonia del tè in Giappone, è un campo vasto, E più lo approfondisci, più diventa interessante, perché puoi effettivamente comprendere l'intera estetica del paese.
Passando in rassegna un po' quelli che sono gli elementi peculiari dei suoi romanzi, uno degli aspetti che è sempre presente è sicuramente quello della natura, dell'ambiente e del nostro rapporto con esso. E allora nell'Isola dei Pini ci sono i due protagonisti che vanno a Matsushima, nel romanzo si dice vengono chiamati o apostrofati come eccentrici, pazzi e lunatici. Abbiamo esordito pensando un po' a quello che poteva essere il legame delle sue opere, della sua scrittura con gli eventi letterari Monteverità di quest'anno, e allora anche in questo caso a me è venuta in mente questa connessione, questo legame che poi magari invece non c'è tra questo luogo e invece il Monte Verità.
Sì, è interessante, in realtà c'è una connessione lì. Le Isole dei Pini in questo romanzo sono una sorta di luogo di desiderio, un luogo particolarmente sacro in Giappone, dove i pini abitano e vivono da secoli. I pellegrini andavano lì. I monaci e i poeti furono tutti attratti lì da un luogo particolarmente bello con un paesaggio molto attraente, cioè tante piccole isole circondate da pini. Questo è molto importante nella cultura giapponese. E il Monte Verità è qualcosa di simile nella mia immaginazione, un luogo per artisti, per poeti che si erano allontanati dalla vita di tutti i giorni e qui si ritrovavano per coltivare e nutrire lo spirito, la conoscenza, il cambiamento.
Un altro degli elementi che ricorre spesso nei suoi romanzi, che possiamo anche abbinare al discorso della natura e del nostro rapporto con la natura, è anche quello del progresso tecnologico e dunque anche dei cambiamenti che sono in atto, a discapito molto spesso naturalmente dell'ambiente. E noi ad un certo punto abbiamo il maestro di Matilda che dunque è in pellegrinaggio, viaggia, cammina e guarda costantemente il telefono per vedere se ci sono dei messaggi di Matilda. Allora nel libro, nel romanzo, lei scrive 25.000 chiamate e poi 25.000 aghi di pino. Cioè questo abbinamento, questa contrapposizione tra le 25 chiamate telefoniche e 25.000 aghi di pino, che invece è qualcosa di così, mi sembrerebbe quasi poetico, è una contrapposizione che trovo molto forte, molto precisa e molto evocativa. Ecco, che cosa ci racconta?
Sì, ci troviamo in un campo di tensione in cui la natura è sempre presente. Nelle Isole dei Pini ci sono questi pini, gli alberi, le isole bellissime. Da un lato sono rappresentati in un modo un po' idilliaco, ma in Giappone la cosa interessante è che anche il paesaggio viene rimodellato in modo molto invasivo. I pini nei giardini giapponesi, ad esempio nel Palazzo Imperiale, sono tagliati e sono potati uno ad uno. Ogni singolo ago di pino è modellato in modo che gli alberi sembrano cresciuti selvaggiamente. Questa è una caratteristica molto interessante in questo rapporto con il paesaggio. E nella regione di Kotai avviene il contrario. Le tre donne stanno facendo un'escursione nella foresta. E la foresta apparentemente selvaggia è colpita da una grave siccità. E poi scoppiano incendi boschivi. La foresta non è in buone condizioni, anche se in realtà è incontaminata. Ma anche la civiltà ha avuto il suo ruolo nel fatto che l'equilibrio ecologico è completamente sconvolto. E questo rapporto tra natura, cultura, civiltà, intervento umano è ciò che mi interessa.
Ecco, a proposito di Matilda, pensando al coro delle Erinni, lei ce la descrive spesso a piedi scalzi. Matilda, ad esempio, che cammina a piedi scalzi in cucina. Ecco, come mai? Voleva in qualche modo forse sottolineare il rapporto più stretto, non so, di Matilda, ad esempio, con la natura o con la terra, o qual è il motivo?
Sì, in realtà ha un significato speciale. È interessante che lei abbia colto questo elemento. Nel libro c'è un tale contrasto tra varie figure mitologiche con le ali, da un lato gli angeli e poi queste figure alate dell'orrore come le Erinni, le Gorgoni, le Arpie. Anche le creature che possono volare sono spesso femmine, ma nella raffigurazione iconografica non hanno piedi umani, ma piuttosto artigli di uccello. E il libro affronta fondamentalmente la questione del sé. Sì, una figura mitologica si libra in altri mondi, come fanno gli angeli, come fanno queste terribili creature. Quando vengono preservati gli attributi umani, cioè i piedi umani, e quando il tutto si ribalta nell'animalesco, nel collegamento con gli animali. Mi interessava il fatto che le figure femminili in questo contesto siano spesso associate all'animalesco e gli uomini sono più simili agli angeli, quindi praticamente dalla parte della luce. Ed è per questo che qui i piedi sono così enfatizzati, perché la domanda è: come si sviluppa Matilda?
Allora, un po' di elementi li abbiamo dati ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, quindi abbiamo parlato del romanzo L'isola dei pini e del coro delle Rinni e del fatto che il personaggio di Matilda la troviamo in entrambi i romanzi. Allora, una cosa che non abbiamo ancora fatto e potremo farla in chiusura è quella di raccontare il personaggio di Matilda. Ecco, lei come la descriverebbe?
Ja, sie ist auf den ersten Blick eine sehr nüchterne, rationale.
A prima vista è una persona molto sobria e irrazionale. È un insegnante di musica e matematica e si affida interamente alla logica e alla ragione. Sopprime i suoi sentimenti. Questo ovviamente è un po' problematico, soprattutto come insegnante di musica, perché la musica funziona anche con le emozioni. Ma è così che viene presentata inizialmente. E poi neanche un altro di lato nascosto. Ha visioni, vede il futuro. E sembra persino sviluppare abilità paranormali che contraddicono completamente questa logica razionale. Il libro sostanzialmente si muove tra queste due sfere.
E allora lasceremo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici l'occasione di andare a scoprire queste due sfere. Noi lo ricordiamo, abbiamo parlato con Marion Poschmann dei suoi ultimi due romanzi, L'isola dei pini, che è stato tradotto in italiano per Bompiani, e poi Il coro delle Rinni, che invece per adesso è uscito soltanto in tedesco, ma proprio di questo parlerà al Monte Verità, anzi lo sta facendo proprio adesso mentre noi siamo in onda qui sulle frequenze di Rete 2. Marion Poschmann, grazie per essere stata con noi quest'oggi.
Ja, ich danke Ihnen.
Classe 1960, nato ad Arezzo, Giuseppe Mendicino è scrittore conosciuto soprattutto per i suoi lavori biografici su Mario Rigoni Stern, fra i quali ricordiamo la pubblicazione uscita per Einaudi nel 2013 dal titolo Mario Rigoni Stern, il coraggio di dire e no. E poi ancora Mario Rigoni Stern, un ritratto uscito invece per La Terza nel 2021. Inoltre da sempre Giuseppe Mendicino ha un occhio attento per quegli scrittori del Novecento che sono accomunati da una chiara etica civile, ma se dovessimo dire qual è la sua grande passione letteraria, la più grande di tutte, allora sicuramente sono le opere di Joseph Conrad. E proprio di questo autore noi vogliamo parlare con lui, è anche già in collegamento con noi, allora noi lo accogliamo e salutiamo. Buon pomeriggio e bentrovato, benvenuto ad Alice, Giuseppe Mendicino.
Grazie a voi, grazie.
Allora, il volume uscito per La Terza si intitola Conrad, una vita senza confini. Io voglio partire subito dalla prima riga che troviamo nell'introduzione del volume, dove lei ci dice che Conrad è uno scrittore del tutto singolare nella storia della letteratura mondiale. E allora perché?
Alla prima riga si aggancia bene al titolo, Una vita senza confini, perché è un autore assolutamente europeo. Lui era orgogliosamente europeo, perché nasce in Ucraina da una famiglia della piccola nobiltà polacca, e all'epoca la Polonia era sopraffatta da due grandi potenze autoritarie, militariste e repressive, come la Prussia e la Russia zarista. Era stata indipendente per tanti anni e tutte queste aspirazioni furono soffocate da questi tre imperi in realtà che la smembrarono, due assolutamente totalitari, ne ho già detti, la Prussia e la Russia, e l'impero austro-ungarico con un maggiore livello di tolleranza. Ecco, lui impara il francese fin da bambino e l'inglese a 20 anni. Ora immaginiamo uno scrittore, uno dei maggiori scrittori di lingua inglese che impara l'inglese per la prima volta a 20 anni. Quindi ci sono delle particolarità, dei dati di fatto, anche l'esperienza di vita, quasi 20 anni sul mare, scalando tutti i gradi da mozzo fino a capitano, girando tutti i mari del mondo, gli oceani, poi facendo questa vita da scrittore con molta fatica, perché il successo arriverà, quello di critica subito, quello di pubblico arriverà molto tardi. Quindi per questo è uno scrittore del tutto unico e originale. Io l'ho scoperto da ragazzo, e come altri, leggevo Conrad, Stevenson, Hemingway. Poi, qual è la differenza fra Stevenson e Conrad? Perché da ragazzi si amano entrambi. Che se leggi L'Isola del Tesoro a 15 anni ti affascina ed è una magia che te la porti dietro. Poi lo leggi da grande e scopri che è un bel libro, ma non c'è altro oltre quel fascino dell'abilità di scrittura, del raccontare. Però ritrovi le stesse cose che avevi trovato a 15 anni. Se leggi Conrad molti anni dopo, scopri tantissime altre cose, a partire da un libro come Tifone. Tu hai detto prima, ho pubblicato con La Terza, Mario Rigoni Stern, la biografia, adesso Conrad, ma in realtà la passione per Conrad è venuta prima. E curiosamente io ho conosciuto Mario Rigoni Stern grazie a Conrad, perché avevo letto in una intervista il suo racconto, amavo alcuni autori, uno era proprio Conrad. Quando sono scappato di casa a 15 anni, nell'altipiano dei Sette Comuni, dopo un rimprovero ingiusto del padre, nello zaino si era portato via un pezzo di pane, di formaggio e Tifone di Conrad, e va a rifugiarsi in una malga sperduta nella neve dell'altipiano, Malga Galmarara, e passerà tutta la notte davanti a un fuoco improvvisato e leggendo Tifone di Conrad. Ecco, quindi queste affinità, analogie, anche ecco, scrivere questo libro è stato un tornare dove avevo iniziato, ecco, a scoprire la grande letteratura.
Ecco, se dovessimo invece tratteggiare o delineare o raccontare la figura di Conrad proprio dal punto di vista umano, anche un po' della sua personalità, lei come lo descriverebbe?
È un uomo che ha sofferto vita sua tantissimo e fin da piccolo, perché parlavo della dittatura, dell'oppressione zarista. I suoi genitori, sia il padre sia la madre, erano due patrioti che volevano una Polonia libera e democratica, con quelle libertà che noi diamo tante volte per scontate nei paesi occidentali, in Inghilterra, in Francia, in Italia a tratti. E loro aspiravano a questo, non solo all'indipendenza, anche al rispetto delle libertà individuali. Entrambi vengono processati, incarcerati e poi mandati in esilio in una zona paludosa, gelida della Russia, e già sua madre era molto malata, era malata di tubercolosi, ma in tanti avevano questa malattia a quell'epoca, stiamo parlando della metà dell'Ottocento, ma poteva essere curata, invece la costrinsero ad andare in esilio in questo territorio assolutamente spazzato dal vento, dal gelo, e morì. Poi col padre lui si trasferì a Cracovia, quella bellissima città della Polonia, che ancora oggi è uguale a come era allora, non è stata bombardata durante la seconda guerra, e il padre e il piccolo Joseph vivono alcuni anni lì, poi muore anche il padre. A 11 anni questo bambino è da solo. E c'è una bellissima scena che lui racconta in uno dei suoi libri, proprio il funerale, siccome tutti gli abitanti di Cracovia aspiravano alla libertà, a liberarsi da questo gioco, e capivano la sofferenza e il sacrificio di questi due giovani, perché sono morti giovani entrambi i suoi genitori, e questo corteo partecipò a tantissima gente. In testa al corteo c'era questo bambino fiero, e quella fierezza se l'è portata dietro per tutta la vita. Poi cerca di aiutarlo lo zio Tadeusz, che era un personaggio molto importante lì nel territorio, che cercava un po' di barcamenarsi tra i russi e i polacchi, cercava di aiutarli, i parenti troppo impetuosi in questa ribellione, e però è proprio lui che lo protegge a capire che deve andare via da lì. Lui, Conrad, ha letto libri di mare, di avventura fin da piccolo, da Il pirata di George Byron, dove il protagonista non a caso si chiama Conrad, I lavoratori del mare di Victor Hugo, L'isola del tesoro di Stevens, ha il sogno di andare per mare e anche di esplorare. Quando è a scuola i suoi compagni gli ridono dietro, perché quando l'insegnante fa vedere la mappa del mondo, e all'epoca era piena di blank space, di spazi vuoti, cioè non riempiti da fiumi, da strade, perché non si sapeva lì cosa c'era. Diciamo, io da grande andò a esplorare quei luoghi lì, e lo dice quando è un bambino, a Cracovia, lontanissima dal mare. E però questo sogno, lo zio perché lo aiuta? Perché non gli dice, no, sei un sognatore, è impossibile questa cosa? No, purtroppo all'epoca i figli di patrioti, oppure rivoltosi secondo i russi, erano obbligati a fare un servizio militare lunghissimo. Quindi lo zio lo lascia andare, lo aiuta economicamente ad andare a Marsiglia, a fuggire, in parte per accogliere quelle che erano le sue aspirazioni, ma in parte anche per toglierlo via dai rischi di essere imprigionato, e anche lui è costretto a anni e anni di vita militare nell'esercito russo. Quindi lui arriva a 17 anni, 18 a Marsiglia, e comincia subito la vita di mare, che proseguirà per il 1874, e dall'epoca, poi pochi anni dopo, nella marina inglese. Ma perché? Da un lato una scelta, diciamo, cultura, perché la cultura inglese lo aveva appassionato, aveva letto Shakespeare fin da piccolo, ma anche perché la marina francese era più severa. Cioè, per impiegarti come marinaio tu dovevi avere assolto gli obblighi con la patria di provenienza. Conrad era scappato, invece la marina inglese, che doveva coprire un'infinità di territori oltremare, non andava tanto per il sottile, e lui viene accolto, anche se non era in regola. Quindi inizia a 20 anni, poi dopo la carriera nella marina inglese, e scalerà con fatica, studiando tutti gli esami, per arrivare alla fine ad essere capitano, meglio dire comandante, di una nave.
Senta, tra l'altro, facendo un passo indietro, perché questa è una curiosità che lei ci racconta nel libro, c'è anche un momento in cui viaggia in Europa Conrad e con un istitutore, e il suo primo contatto con l'Inghilterra, lei ci racconta, lo ha in Svizzera.
Sì, questo è curioso. Sì, perché lo zio, per togliergli questi sogni di navigazione, gli fa girare l'Europa con questo giovane istitutore. Allora, in Germania, in Svizzera, lui rimane colpito in albergo da questi viaggiatori inglesi, dal loro senso dell'ironia, il loro distacco, il loro cosmopolitismo, la tolleranza, anche che è una qualità che lui ha sempre apprezzato e ne rimane colpito e se la ricorderà poi per tutta la vita. Cioè la cultura inglese lui la sceglie, la civiltà inglese, il parlamentarismo lo sceglie, sarà proprio una scelta, non una necessità, sarà una parte adottiva scelta consapevolmente, e questa simpatia per questi inglesi conosciuti tra le montagne svizzere in albergo è un curioso dato di simpatia che si porterà dietro per sempre. Proprio in quel viaggio con l'istitutore lui compie la prima traversata di mare, perché poi dalla Svizzera scende a Milano, a Venezia, e da Venezia si imbarca per Trieste e lì conosce il mare per la prima volta. Ma le montagne svizzere e quella curiosa amicizia con i viaggiatori inglesi gli resterà un bel ricordo per tutta la vita.
Sì, e tra l'altro l'istitutore, insomma, che tentava magari in qualche modo di fargli cambiare idea o di fargli vedere anche altre prospettive, poi getta la spugna, perché ad un certo punto gli dice: tu sei un incorreggibile, inguaribile Don Chisciotte, ecco cosa sei.
Sì,
e quindi da lì,
sì,
insomma,
un sognatore. Poi dopo che succede? Che questa aspirazione forte a diventare capitano ha il piacere di sentire la nave che si muove sotto, perché chi ha fatto vela lo sa che quando navighi in mare in una barca a vela ti muovi insieme alla nave, è una sensazione che non si prova poi col vapore. Infatti Conrad sarà testimone del passaggio epocale della navigazione da vela a vapore. Il vapore non arriva a fine 800, in realtà è stata inventata agli inizi dell'800, però è nella seconda metà che il costo della manutenzione, del viaggiare, del consumo, le macchine sono sempre più moderne e sempre più economiche nella loro gestione, e quindi alla fine lui sarà proprio testimone di questo un po' tragico, triste comunque passaggio dalla grande affascinante navigazione a vela ad altri mezzi, al carbone, con tutti i pericoli che comunque non diminuivano alla fine. Abbiamo visto poi, lui ha scritto un bellissimo piccolo saggio sull'affondamento del Titanic, per esempio. Però viaggiare i marinai, lui si dice, non aveva paura, no, lui era coraggioso. E i coraggiosi veri hanno paura, i marinai tutti hanno paura, però reggono la paura, sanno che è una possibilità che li accompagna in ogni tratta di mare. Per questo, tra le virtù che si pretendono da marinai ufficiali, ci sono il coraggio e una rassegnata, un po' fatalistica, accettazione del rischio. Navigare era un mestiere pericoloso, sia per le tempeste, che lui racconta soprattutto nel Negro del Narciso, in Tifone, sia anche per le bonacce, quando sparisce il vento e la nave rimane inchiodata in mezzo al mare come nella linea d'ombra. Il racconto lungo, romanzo breve, che tutti i ragazzi dovrebbero leggere, secondo me. Poi in gioventù, ulteriore pericolo, quando la nave trasporta carbone, dell'autocombustione, e quindi della nave che diventa caldissima alla fine di fuoco sotto di te che stai sopra. Quindi una vita di pericoli continua, affascinante. Poi però tutta questa bellezza alla fine diventa un po' ripetitiva quando vede che i viaggi dall'Inghilterra all'Australia, viceversa, cominciano a diventare, non dico ripetitivi perché ogni tempesta è diversa, però non vede uno sbocco nel futuro. Vorrebbe leggere, avere maggiore occasione di leggere, di dialogare con persone di cultura che alle volte incrocia durante queste navigazioni, e poi vorrebbe scrivere. Scrive tantissime lettere, pochissime pagine di diario, le scrive soltanto quando va in Congo, lì, solo lì scriverà un diario, però chi legge tanto e legge bene alla fine vuole diventare uno scrittore, a un certo punto comprende che vuole diventare uno scrittore.
Giuseppe Medicino, anche qui ancora le faccio fare un passo indietro, perché davvero il suo libro ci racconta molti aneddoti e molte curiosità, e ce n'è una che mi è venuta in mente prima quando diceva del coraggio, no? Del coraggio del marinaio, di chi va per mare, e c'era questo episodio anche che lei racconta di Conrad che si spara un colpo di pistola al petto, sì, rischiando, nel senso gli va bene, però in realtà è comunque un colpo rischioso, poteva anche morire, sì, e lo fa insomma perché si trova in un momento di difficoltà, ed è anche questo in qualche modo un atto coraggioso, ma poi che ci dice anche un po' del suo atteggiamento, della sua attitudine di fronte anche alla morte.
Sì, infatti la morte è un po' un tema anche importante della sua letteratura. Lui lì, come succede a molte persone, soprattutto da ragazzi, compie qualcosa di avventato, perde tutti i soldi al gioco, e i soldi che non erano suoi, che gli hanno sempre dato lo zio, che poi lo accompagnerà con rimproveri, incoraggiamenti per molti anni, e si sente disperato, è disperato, però rimane a metà strada perché si spara ma cercando di non mirare al cuore, posta un po' più là verso la spalla e lascia un biglietto chi chiamare in caso di disgrazia. Ora non è comunque uno scherzo, perché anche oggi se non si spara a una spalla non si sa come va a finire, figuriamoci all'epoca dove cure medicinali erano molto più approssimative. No, si salva, più avanti negli anni la racconterà come una ferita al duello, lo zio capisce che deve aiutarlo un po' di più, non solo con rimproveri, va giù dalla Polonia a trovarlo, e comunque questo momento drammatico segnerà un cambio di passo, da lì in avanti smetterà di essere un po' uno scavezzacollo, anche un sprovveduto, perché chi perde, chi scommette al gioco, è questo, è uno sprovveduto che non sa cosa rischia, e da lì in avanti per tutta la vita terrà la barra dritta, perché ne viene fuori anche da questa avventura. Poi la morte un po' sfiora tanti protagonisti, alle volte come qualcosa di inevitabile che però va affrontata. Ecco, io parlavo di Tifone, no? Quando ero ragazzo, leggendo Tifone, io immaginavo il capitano McQueer come un eroe senza paura che alla fine salva la nave, l'equipaggio e gli immigrati cinesi, i coolies, che sono nella stiva. Leggendolo da grande, capisci anche che però è anche un po' un testone, perché il suo primo ufficiale gli dice che tutti, c'è un libro che io ho recuperato di Tate, che era presente in tutte le navi ed è letto da tutti gli aspiranti comandanti, ufficiali. E c'è un capitolo dove se ti accorgi che stai andando addosso a un tornado, a una tempesta di mare, giragli intorno. Lui dice, ma le tempeste bisogna, è tutta la vita è un affrontare tempeste, io gli vado dentro e la supero. E poi dice, se io cambio rotta, come mi giustifico con l'armatore che ho consumato più carbone, che ho perso dei giorni? E tira dentro, quindi rimane questa ambiguità di fondo. Alla fine del libro, leggendolo oggi, uno pensa al capitano McQueer, è uno che ha coraggio, che resta al timone finché dura la tempesta, riesce a salvare tutti, però certo che ha anche una bella testa dura. E quindi questa è un po' l'ambiguità che copre un po' tutti i romanzi di Conan. Pensiamo a Lord Jim. Lord Jim lo leggi da ragazzo ed è un eroe senza paura, che ha sbagliato ma che riesce a recuperare la dignità e l'onore. Gravemente ha sbagliato, perché ha commesso la cosa peggiore che può compiere un marinaio, a maggior ragione un ufficiale, ha abbandonato una nave durante la tempesta. Però poi riesce, nel corso di altre successive vicende, avventure, a ritrovare onore, coraggio e dignità. Però alla fine del libro, leggendolo adesso, pensi anche che mette questo orgoglio davanti a tutto. Ecco, non dico oltre, perché se uno legge Lord Jim, poi è bene che lo legga con la scoperta, vedere cose che non sa e tante sorprese anche, però c'è questo tema, ecco, questa ambiguità di fondo in tutte le sue storie.
Che poi questo penso sia anche un po' il pensiero di fondo che ha accompagnato la stesura di questo suo libro, e dunque quella di far venire voglia alle persone che magari ancora non conoscono tutte le opere di Conrad, insomma, di poi andarle a scoprire. Ascoltandola adesso mi è venuto in mente un altro passaggio del volume dove lei ci racconta di due tipologie di studiosi che hanno affrontato, sì, Conrad, no? E ci sono quelle, insomma, che cercano, la prima tipologia che cerca di agganciare le sue storie di terra di mare a luoghi e vicende autobiografiche, poi una seconda categoria invece che ha scelto di indagarne la psicologia. Intanto le volevo chiedere se lei appartiene a una delle due oppure se lei ha una categoria a parte. Questa era la mia prima domanda.
Ma direi a parte, perché io ho, in un capitolo ho raccontato anche chi si è talmente appassionato ai suoi libri da seguirne le tracce, no? Per esempio su tutti la figura di Jack London. Quando decide di girare il mondo con il suo veliero, con la moglie Charmian, c'è questa scena bellissima di lui che di sera, quando hanno finito di navigare, che sono un po' più tranquilli, in mezzo all'oceano lui legge le pagine di Conrad alla moglie e viceversa e ai marinai. Ed è bellissimo. Poi ho inserito una lettera di Landon a Conrad dove lui gli spiega tutta l'ammirazione per i suoi libri. E leggono Tifone, leggono Lord Jim, La linea d'ombra, e quindi c'è il fascino di seguirne le tracce. Quindi io sono stato a Cracovia, sulle strade dove ha camminato bambino, sono stato a Canterbury, alla sua tomba, e quindi mi interessa sicuramente l'aggancio agli eventi di vita. Non mi interessa molto meno l'aggancio alla psicologia, anche perché è un tema troppo soggettivo. Mi interessa di più, e qui apposta dico la terza posizione, all'etica. Ecco, secondo me l'etica del coraggio, della solidarietà, della comprensione che in un guscio di noce in mezzo all'oceano o in una cordata alpinistica o ci salviamo tutti insieme o periamo. Ecco, quest'etica anche del lavoro che ha affascinato autori come Primo Levi, anche Mario Rigoni Stern, questa attenzione, questo desiderio forte di essere sempre all'altezza, sulla tolda di una nave o davanti a una pagina bianca, quando ci sono da prendere decisioni importanti che coinvolgono la propria coscienza. Ecco, questo è un tema che ha poi affascinato anche Italo Calvino, che ha scritto la tesi di laurea su di lui, Lezioni americane, il suo ultimo libro, Ripercorre le tracce di Conrad. Ecco, l'etica del coraggio, della dignità, dell'uomo che non si salva da solo se non salva anche gli altri, è un tema bellissimo. E l'ho ritrovato in un film recente come Io Capitano. A un certo punto c'è questo ragazzo costretto a guidare, adolescente, 16 anni, una barca scassata verso la Sicilia senza neanche saper nuotare, guidare, gli dicono tira dritto tanto arrivi, e poi quel grido finale, io capitano ho salvato tutti, non ho lasciato indietro nessuno. Ecco, questo secondo me è il meglio dell'etica conradiana. Conrad ci teneva questi valori, la sua passione per i valori occidentali di libertà, che poi ritroviamo anche nei romanzi non di mare come L'agente segreto o Sotto gli occhi dell'Occidente. Ecco, quindi il tema dell'etica, secondo me, per questo dico, c'è una terza via, e secondo me è questa, un sistema di valori che è ancora molto molto attuale.
Certo, che poi forse adesso l'ha già detto, ha parlato di Italo Calvino, ma poi anche Cesare Pavese, no? Sottolineava molto questo aspetto dell'etica in Conrad.
Sì, Cesare Pavese con quella bellissima prefazione alla linea d'ombra. Ecco, se uno mi chiede ma da quale libro posso cominciare a leggere cosa, io direi La linea d'ombra, perché rappresenta quella linea, il punto di passaggio, romanzo breve, dalla prima giovinezza alla gioventù che ormai sfiora l'età adulta, ma soprattutto a capire una cosa, che alla fine è linea d'ombra da superare, le prove da attraversare, anche finendo sconfitte, alle volte si ripeteranno all'infinito per tutta la vita, e ogni volta bisogna cercare di reggerle con coraggio e con generosità. Questo è il messaggio di Conrad, che ha affascinato Primo Levi, Calvino, Mario Rigoni Stern. Alla fine, quando questo ragazzo che guida questa nave attraverso la bonaccia terribile, poi la tempesta, la supera e pensa adesso forse ho passato tutto quello che di peggio potevo passare, il vecchio capitano che lo saluta prima del nuovo viaggio gli dice: un uomo deve affrontare la sua cattiva sorte, i suoi errori, la sua coscienza, tutto questo genere di cose. Contro cos'altro vorreste battervi altrimenti? Quindi è un invito ai ragazzi a non abbattersi di fronte alle difficoltà, a reagire e a usare la propria testa, ecco, a cavarsela da soli, a non chinare la testa, avere il coraggio di dire no. Ecco, una sana individualità che però deve essere sempre coniugata al difendere gli altri, a essere solidali, a non pensare di chiudersi in se stessi e allo stesso tempo non farsi annichilire dalla logica del branco, del gruppo. Ecco, conservare sempre dignità e coraggio. Come diceva Cesare Pavese, i piccoli uomini che febbricitanti si danno da fare in questa nave disperatamente per salvarla dall'affondamento, sono dei coraggiosi, non sono dei santi.
Adesso mi è venuto in mente un altro grande stimatore di Conrad, non dico il nome, ma lei adesso me lo saprà dire senz'altro. Io cito dal suo libro: tra i grandi romanzieri, Conrad è stato forse l'ultimo cui interessavano in egual misura le tecniche del romanzo e il destino e il carattere dei personaggi, l'ultimo fino alla straordinaria comparsa di Faulkner.
Sì, questo è Borges. Borges, che era un gigantesco intellettuale che conosciamo, aveva scritto fra l'altro una bellissima poesia dedicata a Conrad in poche righe, ne delinea la figura, l'atmosfera e le possibilità. Ecco, il fatto che Conrad sia piaciuto ai migliori è un segnale importante. Non a caso Thomas Eliot, nella sua Terra desolata, avrebbe voluto proprio dedicarlo a Conrad. Poi un personaggio, il miglior fabbro, la Ezra Pound, che detestava Conrad, dice no, assolutamente non metterlo, e gliela fece togliere. Però la passione di Eliot per Conrad riemerse nella poesia di Hollow Man, Gli uomini vuoti, dove c'è proprio una citazione: Mr. Curse è morto, che è ripresa da Cuore di tenebra.
Tra l'altro mi è venuto in mente adesso ancora anche Virginia Woolf, che lei naturalmente nomina nella sua opera. Anche lei ammirava molto Conrad, però lei disse anche, insomma, che a suo avviso le sue opere migliori erano state le prime: Lord Jim, Il negro del Narciso, Gioventù. Lei penso non sia d'accordo con questo.
Allora, Virginia Woolf, i giudizi sono sempre molto molto trancianti, però io mi sento di condividerlo. Mi sento di condividerlo perché quando mi chiedono un consiglio sui libri da leggere di Conrad, io dico questi, dico Gioventù, Lord Jim, Il negro del Narciso per la descrizione della tempesta, La linea d'ombra, e quindi ho riportato un brano di quel parere, perché l'inizio è terribile. Quando muore Conrad, Virginia Woolf scrive: il nostro ospite ci ha lasciato. Ora, detto di un uomo che aveva sempre sofferto, perché è impossibile comunque per uno straniero divenire, essere assorbito completamente, è sempre visto come qualcosa che arriva da fuori. E una cosa che l'aveva fatto soffrire, l'aveva, diciamo, fatta emergere in un racconto molto triste come Amy Foster. Però, dopo questo esordio un po' duro, dice Virginia Woolf, ma leggetelo Conrad, non solo il libro che vi regalano per il compleanno, ma l'opera in blocco, e potrete dire davvero che ha perso il significato delle parole chi non sente in quella musica, piuttosto rigida e tenebrosa, con la sua riservatezza, il suo orgoglio, la grande implacabile integrità, quanto sia meglio essere buoni piuttosto che cattivi, e quanto contino la fedeltà e l'onestà e il coraggio. Anche se in apparenza Conrad si preoccupa solo di mostrare la bellezza di una notte sul mare. Quindi in poche righe ha capito tutto. Cioè è un sistema, in una persona comunque che era anche pessimista, per certi versi anche un conservatore, lei vede però che dentro quella letteratura ci sono i migliori valori della migliore coscienza civile dell'umanità. Ecco, c'è qualcosa che serve per il futuro e qualcosa anche di molto bello. Non a caso Conrad era un pessimista e vedeva con diffidenza, soprattutto nei movimenti rivoluzionari, gli anarchici che facevano attentati a fine Ottocento, un modo di reagire assolutamente sbagliato rispetto al totalitarismo, alla dittatura della Russia zarista. Lui vedeva il sistema inglese il meno peggiore dei mondi possibili, dei mondi di regole per rendere un po' civili i rapporti tra gli esseri umani. Ma nonostante questa diffidenza, questo conservatorismo, i suoi migliori amici chi erano? Bertrand Russell, a un certo punto, si appassiona di questo giovane filosofo idealista. Bertrand Russell è il filosofo della pace, si farà arrestare in Inghilterra più volte. Cunningham Grain, che è un nome meno noto, ma era un parlamentare importante che si era battuto a fine Ottocento per il salario minimo, contro lo sfruttamento dei bambini nel lavoro, soprattutto in miniera, per la scuola pubblica. E quindi lui diceva: io non ce la faccio avere troppa speranza, perché ne ho viste troppe nella vita, però spero che abbiate ragione voi. Ecco, quindi questa speranza nel futuro si concreta in un sentimento di amicizia con dei personaggi apparentemente diversi, molto più progressisti di lui, ma era un modo, direi io, con il mio carattere, con la mia esperienza, non riesco a vedere e avevano capito cosa sarebbe successo poi nel secolo del Novecento. Però spero tanto che abbiate ragione voi, che sia possibile un mondo più libero, più civile, più tollerante e con meno guerre.
Tra l'altro, ora noi non l'abbiamo menzionato perché dicevamo delle opere, no, che magari sono, almeno la Wolf riteneva fossero le opere migliori di Conrad, lei dice che si trova più o meno d'accordo, però è anche vero che spesso a scuola si studia Cuore di Tenebra quando si parla di Conrad, no, che un po' contiene però anche questi temi di cui lei ha detto adesso, soprattutto insomma si parla, no, questo confine anche tra bene e male.
Sì, ma Cuore di Tenebra è un capolavoro, lo metterei. Ecco, il consiglio successivo, il passaggio successivo è Cuore di Tenebra e Lord Jim. Terrei invece proprio in fondo romanzi come Nostromo o Con gli occhi dell'Occidente. No, Cuore di Tenebra va letto. E non a caso da quel libro è stato tratto il film 100 anni dopo, Apocalypse Now, in spostamento di luogo di tempi, però l'anima, lo spirito del libro si trova nel film. Conrad si immaginava l'Africa come qualcosa da esplorare, il sogno della sua fanciullezza, ecco. E gli sarà una delusione tremenda. Uno, perché scoprirà il colonialismo belga, sicuramente il più sanguinario, feroce fra tutti i colonialismi, sono sbagliati, ma quello belga fu particolarmente crudele, proprio uno sfruttamento disumano per l'avorio, per costruire la ferrovia. E alla fine c'è una scena che dà i brividi, come quando in un pianoro vede un gruppo di neri abbandonati lì perché ormai non avevano più le forze per lavorare, e allora li avevano liberati. Vedi, il lavoro vi ha reso liberi. E questo è agghiacciante, immaginare cosa succederà nel secolo successivo, ecco, con questo modo di parlare. Lì poi si scontrerà con questa orrenda burocrazia belga e si ammalerà, rischierà la vita. Il suo ritorno dal cuore del Congo fino alle coste per chiudere questa esperienza sarà terribile, faticoso, ne passerà di tutti i colori, e questa esperienza se la porterà dietro per sempre e diventerà anni dopo questo romanzo breve, Cuore di Tenebra, dove forse non è assolutamente un diario, perché lui il diario l'ha scritto, è molto diverso. Chiaro che nel romanzo il Congo aveva più navi, più costruzioni, stazioni di sosta di come appare nel libro, e il protagonista Marlowe, che è il protagonista raccontatore di tanti libri, riesce a reggere di più anche rispetto a Conrad. Marlowe è come Conrad avrebbe voluto essere in quella situazione, però non è stato tanto di meno, perché per riuscire a salvarsi tornando a piedi attraverso giungla, terreni, cose, a un certo punto ha rischiato anche di annegare, di perdere il romanzo che aveva iniziato a scrivere, ne passa di tutte. E poi la cosa bella di quel libro è che inizia a Londra, a Tamigi, e si chiude nell'oscurità di Londra, come dire, la darkness dell'Africa, che è anche darkness comunque dei nostri paesi più civili, e soprattutto l'oscurità dentro di noi. Alla fine l'abisso che Conrad ha scampato in Africa è l'abisso che ognuno si porta dentro e qui si cerca di reggere. Infatti Calvino dice una bellissima frase: amo Conrad perché sfiora l'abisso e non ci cade dentro. E l'abisso va evitato non solo nel profondo della foresta del Congo, ma anche nelle nostre città e anche nel confronto con se stessi e anche in tutte le difficoltà che ci vengono incontro lungo la vita.
E forse qui abbiamo anche adesso riassunto quella che è proprio un po' la cifra di Conrad, che tra l'altro voleva distanziarsi anche dall'essere etichettato semplicemente come uno scrittore di mare, no? Perché come i più grandi, come anche Shakespeare e tanti altri, sicuramente il contesto marittimo, chiamiamolo così, o comunque anche le atmosfere che vengono suggerite da un contesto di mare non sono poi lo scopo del racconto, servono, come dire, ad ambientare, ad ispirare quelle che sono le sensazioni, ciò che succede, ma poi in realtà realtà il grande scrittore come Conrad e come altri ha la capacità di andare in profondità, ma poi anche di sondare quelli che sono gli abissi, ecco, delle coscienze umane, che è un po' quello che Conrad ha fatto nei suoi testi.
Sì, la passione del mare è sicura, perché lui lo scrive, certo a un certo punto ha il timore di essere etichettato come scrittore di mare e quindi ne vuole sfuggire, però l'amore e la passione per il mare è qualcosa di che si porta dentro. Faccio solo un esempio: durante la Grande Guerra lui ha il figlio che combatte in Francia e rischiando la vita, e ne tornerà ferito e anche sconvolto. E però lui non vuole stare fermo, dice: io devo fare qualcosa. Allora chiede di essere impiegato, grazie alla sua conoscenza di mare, in una di quelle navi civetta che gli inglesi usavano, mascherandole da navi commerciali, e in realtà con i cannoni, così da far avvicinare i sommergibili tedeschi e colpirli. Quindi fino all'ultimo lui cerca di essere sulla tolda di una nave a fare il suo dovere. In questo c'è un parallelo che si può fare con Kipling. Kipling è una scrittura completamente diversa, lui sposa proprio il buon imperialismo inglese. Conrad non è mai stato favorevole all'imperialismo, però gli accomuna il fatto di avere un figlio che combatte in Francia. E il figlio di Kipling muore dopo un mese e quello di Conrad sopravvive. Non a caso sulla linea d'ombra, che scrive proprio all'inizio della guerra, nella dedica a Boris e ai ragazzi che stanno attraversando la linea d'ombra della loro generazione. Ed è qualcosa che ispirerà Calvino quando scrive sui sentieri dei nidi di ragno, che scrive a Kim e ai ragazzi della sua generazione. È un richiamo esplicito. Quindi sulle navi, ecco, la paura di essere etichettato come scrittore di mare è vera. Però lui sulle navi ci torna anche nel momento di maggior pericolo per la sua patria adottiva, lui si fa trovare pronto a dare una mano e sale ancora a bordo di una nave. E questa è una cosa poco conosciuta di Conrad, che gli rende merito ancora una volta e sino a quelli che sono i suoi ultimi anni.
Conrad, Una vita senza confini, uscito per la Terza. Grazie Giuseppe Mendicino per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
Grazie a voi, grazie, a presto.
Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio. L'amore e la passione per il mare, la grande letteratura di Joseph Conrad, ci hanno traghettato alla fine del nostro pomeriggio insieme qui ad Alice. Come sempre potrete riascoltare la puntata in podcast sul sito di Rete 2 o su RSI Play. Se avete ancora voglia invece di letteratura, restate qui, perché il pomeriggio letterario di Rete 2 come sempre continua. Da Natascia Fioretti intanto e Mauro Benzoni l'augurio di un buon weekend e a risentirci presto.